Radio Nuova Trieste presenta Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Continuo la lettura del mio libro Rossini e dintorni, affrontando ancora l'argomento voci. Generalmente, al tempo di Rossini, le voci venivano poco rispettate. Ricordiamo che la grande Giuditta Pasta, appena 29enne e all'apice della carriera, pensava di ritirarsi dalle scene di lì ad un paio d'anni, cosa che effettivamente fece, anche se poi per motivi economici fu giocoforza costretta a riprendere la vita teatrale. Una decisione di questo tipo si affronta soltanto se fortemente imbrigliati in una costante tensione lavorativa. Stress e stanchezza nel momento di massimo impegno possono indurre ad improvvise fughe. Ma continuiamo con gli assunti rossiniani. Circa il secondo punto, egli si rivelò sempre attento a come si sarebbe dovuto cantare. Il problema non era di lieve entità, poiché era inficiato, ancora una volta, da una generale congestione nella vita e negli impegni artistici dei vari cantanti. Poiché i repertori si rinnovavano sempre, e come abbiamo visto i maggiori teatri proponevano ogni stagione opere inedite, i cantanti dovevano imparare le loro parti molto velocemente. Non infrequenti erano i casi in cui si arrivava alla prima molto poco preparati. In teoria era concesso quasi un mese di tempo per lo studio e le prove. In pratica, per i più vari imprevisti, i tempi potevano restringersi anche ad una sola settimana. L'esito della prima, quindi, aveva un significato relativo. Gli stessi critici davano un resoconto dello spettacolo, inteso tanto come composizione quanto come messa in scena, orchestra e cantanti, dopo la terza o quarta rappresentazione. In questo modo potevano giudicare lo spettacolo ormai limato e confezionato al meglio. Nell'arco di tutto il XIX secolo la richiesta dei repertori andò in continuo aumento. Nel 1902 il basso Vittorio Arimondi firmò un contratto per il Sud America, dove si impegnava ad eseguire ben 39 ruoli. Ma per ritornare all'epoca di Rossini, un musicista o cantante che non fosse impiegato con un contratto costante in una cappella doveva impegnarsi a lavorare in varie stagioni, cercando di essere, oltre che un bravo interprete, un ottimo manager di se stesso. Per la verità, era spesso aiutato in questo da alcuni personaggi gravitanti nel giro teatrale, i primi agenti, che si affiancavano all'impresario nel costituire i cast per i vari spettacoli. E, ancora una volta, parallelamente a loro, ricorderemo la bella figura di padre Martini, il quale, negli stretti vincoli delle sue conoscenze ed amicizie musicali, aiutò in maniera del tutto gratuita numerosi cantanti proprio in quel periodo pre-rossiniano che vide emergere la figura dell'impresario teatrale. All'impegno di autopresentarsi, ovviamente, si aggiungeva quello dedicato allo studio e agli spettacoli. Si è calcolato che nel 1820 il tempo necessario per imparare una delle parti principali di un'opera seria era calcolato intorno ai 15 giorni, mentre per un'opera comica soltanto 10. Ma Luigia Boccabadati aveva dovuto imparare in 6 giorni l'Imelda dei Lambertazzi di Donizetti. I ritmi lavorativi nei teatri italiani erano molto superiori a quelli francesi e in particolare a quelli dell'Opera di Parigi, dove le rappresentazioni venivano provate e studiate per diversi mesi. Tanto che Giuseppina Strepponi lo definì un ingranaggio di marmo e piombo. Il pubblico, comunque, allora più competente di quello attuale, era meno esigente e lo possiamo dedurre anche dai resoconti apparsi sui vari giornali, da cui si evince che il critico musicale, più che guidato nella comprensione ed esamina delle varie opere, presentava una cronaca della serata spesso infarcita da succosi pettegolezzi. Forse però non è un caso che cantanti come Giuditta Pasta e Maria Malibrand, pur fornendo a volte delle esecuzioni impacciate, brillassero invece nell'arte scenica, che ognuna caratterizzava con le proprie naturali predisposizioni drammatiche. Certo, non dando nessuna tregua alle loro voci, i cantanti si sottoponevano ad uno stress non indifferente. Giuseppina Strepponi, mentre era all'inizio di una gravidanza, cantò per ben 6 volte in una settimana la parte di Norma. Come era prevedibile, abortì. Tramontato il bel canto, la vocalità era scaduta in una bellezza spesso superficiale ed arbitraria, che faceva trionfare i cantanti come divi, sacrificando l'atto scenico e fiaccandolo nella sua tensione verso il dramma. Era il problema della verità a cui già si è fatto cenno. D'altra parte, ormai il consacrato malcostume era di abbandonarsi ad improvvisazioni personali. Certo, nei rapporti con Rossini i contrasti si esaltavano, perché il Cigno di Pesaro aveva conferito alle sue melodie un respiro più ampio, trasformando le forme classiche dall'interno. Ecco il terzo assunto rossiniano. Nel compositore pesarese prevalgono gli abbellimenti strettamente aderenti al testo e anche se in alcuni casi, come ad esempio in Semiramide, trionfa il puro virtuosismo, in linea generale vengono eliminati i vocalizzi e gli abbellimenti sovrabbondanti, non strettamente funzionali, alla conseguenzialità melodica. Poiché il suo specifico contrappunto valorizza soprattutto la melodia, egli, naturalmente sempre Rossini, concede un plastico risalto al fraseggio, collegando la strumentazione alla vocalità e con essa evidenziando i moti psicologici di ogni singolo personaggio. Rossini, in questo, seguiva i migliori insegnamenti di Haydn e Mozart. Anche il concertato diventa un forte e flessibile mezzo di caratterizzazione, mentre in parallelo il recitativo perde di genericità per avvicinarsi meglio, senza però sempre raggiungerlo, al sentimento della parola. Come la maggior parte dei suoi predecessori, nei duetti e nei terzetti, egli tendeva a trattare con la stessa musica personaggi che esprimevano sentimenti opposti, talvolta per mantenere un equilibrio musicale, spesso per risparmiare idee, sempre per quella sua istintiva attrazione per la spontaneità molto più che per la verità. Questo fu di certo un problema molto sentito dai maggiori musicisti dell'epoca. Anche Bellini e Verdi ne furono coinvolti. Per superarlo, Verdi ad un certo punto decise di eliminare del tutto le cabalette. Donizetti invece affrontò il dilemma proponendo la cabaletta lirica lenta. In tutte le opere italiane di questo periodo le convenzioni relative al libretto avevano una funzione frenante nello sviluppo della vicenda. Né, come abbiamo già detto, Rossini si opponeva alle convenzioni, anche perché poco interessato allo scandaglio psicologico. La più nobile eccezione a questa realtà fu la scena della mela nel Guglielmo Tell, tanto apprezzata anche da Wagner. Queste le parole del pesarese. Il sentimento più vivo da me nutrito in vita mia è l'amore verso i genitori, dai quali ero ricambiata ad usura. In questo amore so d'aver trovato la nota che occorreva per la scena del pomo. Per ritornare ai duetti e terzetti, anche qui troviamo esempi validissimi. Impappataci che mai sento dell'italiano in Algeri, ogni personaggio gode di una musica diversa ed appropriata al suo carattere. Nelle arie e nei cori, però, si può notare come spesso la musica risulti essere affatto indifferente alla situazione. Il testo del coro «Regna il terrore nella città» del secondo atto del Tancredi suggerisce un'atmosfera di angoscia che non viene minimamente supportata dalla musica. Anche nelle cabalette serie i mezzi di Rossini appaiono insufficienti, soprattutto quando egli non sa superare la vacuità dei libretti. Di certo però un profondo legame fra voce, parole e strumentazione veniva dato dal ritmo quanto mai vivificante. Lo stile musicale del discorso rossiniano risiede soprattutto in questo aspetto. Non sono i suoni a sottolineare l'espressione. La potenza della musica si alimenta proprio nel ritmo, il quale è il mezzo principale per esprimere l'indole del dramma e di ogni personaggio. Possiamo riconoscere questo fattore anche nel recitativo sinfonico, dove la parola viene martellata rapidamente sopra una o più note, anche a distanza di piccoli intervalli, laddove, per contro, l'orchestra esegue una melodia. È quindi il recitativo della parola che si fa accompagnatrice della parte orchestrale, l'esatto contrario del recitativo secco e di quello accompagnato, in cui il cembalo e l'orchestra hanno per l'appunto funzione accompagnatrice. Perfino il famoso crescendo, sapientemente strutturato con un'addizione di suoni, costituisce ancora una volta il trionfo del ritmo. Nel ritmo sta l'espressione musicale, nel ritmo tutta la potenza della musica, che nasce dalla vita stessa e nell'opera deve essere valorizzato al meglio. Questa caratteristica spinge Schopenhauer ad esclamare: «Rossini è la volontà di vivere». Ancora una volta, in questa particolare caratteristica rossiniana, notiamo la conferma della nostra tesi sulla spontaneità posta in alternativa alla verità. Il ritmo è la zona più primordiale e spontanea della musica, la sua origine, il suo sviluppo, la sua conclusione. E l'imprescindibile legame fra vita e musica intesa come arte, fra fisicità e sentimento, fra corporalità e ragionamento. Seguendo questa direttrice di pensiero, Schopenhauer riesce a definire sinteticamente, ma in modo esaustivo, il messaggio rossiniano. Solo un filosofo poteva farlo, o comunque una personalità sedotta dalla riflessione più che dall'azione. Ed è sempre il ritmo, unitamente a quella che Rossini definì melodia semplice, quel fattore che rende a volte ottimale perfino il legame parole e musica nei finali, dove i personaggi sono coinvolti nell'eccitazione e nella confusione generali. Qui, ancor meglio che nelle arie e nei duetti, dove risoluzioni eroiche trovano la loro espressione in musica essenzialmente frivola. Con questo suo personalissimo asso nella manica, Rossini può permettersi un'estrema flessibilità nei confronti dei cantanti. Avevo in Ferrara una seconda donna che ad una spaventevole bruttezza univa una voce indecente. Dopo un accurato esame mi accorsi che il suo registro vocale possedeva una nota felice, il si bemolle centrale, ed allora scrissi un'aria in cui ella non doveva emettere che quella nota. Tutto il resto era affidato all'orchestra. Il pezzo piacque e fu applaudito, e la mia cantante unitonica fu felicissima del suo trionfo. D'altra parte, non si deve dimenticare che nel contratto di lavoro stipulato col Barbaia, uno degli scopi principali, anche se non ufficiale, della scrittura di Rossini risultava essere la valorizzazione delle possibilità canore della Colbra. Così come, anni prima, si era dedicato alla vocalità di Marietta Marcolini, la giovane cantante con cui ebbe la sua prima vera storia d'amore. Per valorizzare la travolgente personalità scenica e superare le difficoltà vocali di Isabella, Rossini passerà dall'opera buffa all'opera seria, scrivendo nel periodo napoletano Elisabetta, regina d'Inghilterra, Otello, Armida, Mosè in Egitto, Ricciardo e Zoraide, Ermione, la donna del lago, Maometto II, Zelmira e Semiramide. Stendhal non gli perdonava questo passaggio. La disgrazia ha voluto, diceva Stendhal, che Rossini abbia trovato a Napoli la signorina Colbran. Una disgrazia ancora più grande è stata che se ne sia innamorato. Se al suo posto avesse trovato un'attrice buffa, invece delle piaghe d'Egitto, avrebbe continuato a scrivere La pietra di Paragone e L'italiana in Algeri. Data l'importanza che Isabella Colbran ricoprì nella vita di Rossini, ricordiamone alcuni momenti significativi. Figlia di un musicista della corte di Spagna, nasce a Madrid nel 1785. Attratta dalle grandi scuole di canto italiana, va a studiare con Marinelli a Napoli, città che aveva con la Spagna un rapporto preferenziale. Molti musicisti napoletani insegnarono alla corte di Spagna e debutta a Parigi nel 1801. La sua fama si consolida intorno al 1806 e fino al 1815 fu senz'altro riconosciuta una delle prime cantanti d'opera. Data l'importanza del Teatro San Carlo e del Barbaia, di cui era l'amante ufficiale, soggiorna a lungo e recita a Napoli a partire dal 1811. Fu riconosciuta ottima interprete, dotata di forte ascendente sul pubblico, sostenuta anche da presenza e bellezza non comuni. Detenne il titolo di regina incontrastata fino al 1816, anno in cui la sua intonazione cominciò a diventare incerta. Ad aggravare il logorio dell'inesorabile scorrere degli anni, subentrò nel 1821 una difficile malattia alla gola, che la obbligava a riposare la voce fino a 6 mesi l'anno. Com'è comprensibile, comunque, di questo non si parlava apertamente, poiché protestare contro la Colbran equivaleva a offendere il Barbaia, e offendere il Barbaia significava oltraggiare il re. Questa era la situazione quando il Barbaia venne a trovare Rossini a Bologna per invitarlo a lavorare nel suo teatro. Al fine di risolvere un problema tanto delicato, implicitamente chiedeva la collaborazione del più grande musicista vivente. Come la Colbran per una decina d'anni fece ampiamente ricompensata la fortuna del Barbaia, così Adelina Patti per tutta la vita sostenne quella di Maurizio Strakosch. Raramente si possono raggiungere significativi successi affrontando da soli un cammino così arduo. Questo avviene particolarmente nella carriera dei cantanti. Per rimanere a lungo sulla cresta dell'onda dovevano quantomeno godere dell'appoggio di impresari e compositori. Il legame coi primi garantiva loro la continuità lavorativa, quello coi secondi, la possibilità di affinare e sempre più valorizzare la loro arte. Gli incontri artistici furono a volte particolarmente felici. Ad esempio, Erminia Frezzolini, che per prima aveva portato alla ribalta i Lombardi e la Giovanna d'Arco, ebbe, senza diventarne l'amante, un rapporto preferenziale con Verdi, che sentendola nominare soleva portarsi la mano al cappello e scoprirsi leggermente il capo. Nel caso della Colbran, ella ricambiò senza riserve i suoi benefattori, Barbaia e Rossini, circondando ambedue di profondo affetto. Certo, i legami a trois sono difficilmente praticabili in ambienti molto ristretti e soprattutto pettegoli come quelli artistici. Pertanto, l'8 marzo 1822, dopo 10 anni di convivenza, Isabella Colbran abbandona definitivamente il Barbaia, il quale peraltro aveva già fortunatamente trovato nella Cecconi un'appassionata sostituta. Questo particolare non si rivelò irrilevante, dal momento che impedì ai due rivali in amore di diventarlo anche nella vita. Anzi, il viaggio di nozze degli sposini a Vienna fu praticamente organizzato dallo stesso Barbaia, che aveva predisposto con una serie di spettacoli il lancio del maestro Rossini anche in quella capitale. Per ragioni di comprensibile riservatezza, comunque, il matrimonio fra Gioacchino e Isabella fu officiato senza le consuete pubblicazioni, in forma rigorosamente privata. I genitori Rossini furono invitati appena mezz'ora prima a Castenaso, un paese vicino a Bologna, nel piccolo santuario della Vergine del Pilar, molto vicino alla casa di campagna di Isabella, appena una settimana dopo l'addio a Napoli. Era il 16 marzo 1822. Stendhal spettegola. Prima del matrimonio con la signorina Colbran, che gli portò 20.000 lire di rendita, Rossini si comprava soltanto due vestiti l'anno. Aveva d'altronde la fortuna di non pensare mai alla prudenza. Ma che cos'è la prudenza per un uomo povero se non la paura dell'indigenza? Chi si proclama ragionevole cerchi dunque il suo piacere più dolce in questo gradevole sentimento, la paura. Rossini, sicuro del suo genio, viveva la giornata senza mai pensare all'indomani. Stendhal, quindi, si riferisce soprattutto ai primi anni della carriera di Rossini. A maggior ragione questo atteggiamento si rinsaldò quando ogni problema economico fu completamente superato. A dir vero, in Italia non mi son fatto mai pagare per accompagnare, mi ripugnava. Ma a Londra lo facevamo tutti ed ho seguito l'usanza anch'io, diceva Rossini di se stesso. La dote della Colbran, corrispondendo ad un generale miglioramento del tenore di vita, permise l'acquisto di un palazzo centrale a Bologna nella Strada Maggiore, attuale numero 26. Nel contratto d'acquisto, datato 7 novembre 1822, Rossini versò all'allora proprietario dottor Carlo Zanardi 1.450 scudi come acconto sul saldo definitivo, che ammontava a 4.150. Fu una casa molto sentita dal Gioacchino, che presentò spesso propri disegni ed idee all'architetto Francesco Santini, il quale dovette spesso adeguarsi ai gusti del musicista. Egli esigeva vari epigrammi sulla facciata e, più significativo, la dice lunga sul bisogno di caldo benessere ricercato dal nostro. Non domo dominus, sed domino domus. Purtroppo i rapporti sempre più difficili con la Colbran non gli permisero di goderla come avrebbe voluto. Le bizze e le intemperanze della cantante, nonché i numerosi debiti da lei contratti al gioco, furono le ragioni di un graduale raffreddamento fra i due. Venduto il palazzo di Bologna, Rossini scelse di vivere, nelle permanenze sempre più rare in città, con la premurosa Olimpia Pellissier a Villa Corneti, vicino al Giardino Margherita. Vi rivedrà Isabella malata il 7 settembre 1845 e la stessa cantante ad invitarlo nella sua villa di Castenaso. Egli accorre al suo capezzale, dove rimane a lungo profondamente turbato. Isabella spirerà un mese dopo, pronunciando più volte il suo nome, ultimo omaggio d'amore da parte dell'interprete più acclamata del secolo. Con lei anche si chiudeva il disperato dialogo artistico sempre sostenuto da Gioacchino con i cantanti italiani. Da allora l'ottica rossiniana si spostò tutta sulla Francia, dove ancora ebbe pure a dire col Dupré. In ogni modo, al di là dei non sempre facili rapporti, agli occhi dei cantanti il merito di Rossini non era soltanto quello di comporre arie, duetti e cabalette sulle loro voci, ma anche quello importantissimo di non ripensare mai la musica già consegnata agli esecutori. I cantanti sapevano che, dopo un paio di prove pianoforte, dopo 4 o 5 con i cori e l'orchestra, si sarebbe senz'altro andati in scena e che Dio ce la mandi buona, auspicava Rossini. Ma fu lui stesso a mandarla buona. Destinò una parte della sua eredità alla costruzione di un asilo per cantanti in miseria, edificato ad Antenil ed inaugurato nel 1899, costò, con le rendite indispensabili a mantenerlo, circa 3 milioni e mezzo di franchi. il suo dinamico, irato, appassionato rapporto con gli interpreti si sublimava così al di là di ogni possibile diatriba artistica in una profonda religiosa pietas.
Radio Nuova Trieste ha presentato Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.